Allora, vogliamo riprendere questo ciclo di predicazione di la lettera ai Romani, come siamo ricordati anche la lettera del dunque. Siamo arrivati allora al quarto capitolo, di cui abbiamo già visto i primi 8 versetti. Vi invito allora a aprire le vostre Bibbie per leggere insieme il testo dei Romani, capitolo 4, versetto dal 9 al 17, che leggerà per noi il fratello Fabio.
Questa beatitudine è soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Infatti diciamo che la fede fu messa in conto ad Abramo come giustizia. In quale circostanza dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione, quale sigillo della giustizia ottenuta per la fede, che aveva quando era incirconciso, affinché fosse padre di tutti gli incirconcisi che credono, in modo che anche a loro fosse messa in conto la giustizia. E fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo, quando era ancora incirconciso. Infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Perché se diventano eredi quelli che si fondano sulla legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata, poiché la legge produce ira, ma dove non c'è legge non c'è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, in modo che la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che discende dalla fede di Abramo. Egli è padre di noi tutti, come è scritto: io ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a colui nel quale credette, Dio, che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono.
Allora, se vi ricordate, nell'ultima predicazione fatta dal fratello Davide, abbiamo visto che Paolo ha parlato dei due uomini di Dio, Abramo e Davide. Entrambi furono giustificati per fede senza le opere. Abramo infatti non aveva nessuna ragione per vantarsi agli occhi di Dio, perché è solo per la fede che fu dichiarato giusto. Con l'esempio di Davide, Paolo ha confermato il fatto che la giustificazione proviene non dall'osservanza della legge, ma dalla fede di Dio per la sola grazia di Dio. In continuità a questo tema, oggi vedremo tre affermazioni che Paolo fa in questi versetti, tre verità strettamente collegate, cioè tre verità collegate, cioè la giustificazione per fede di Abramo non proveniva dalla circoncisione, non derivava dalla sua osservanza della legge, ma era solo frutto della grazia di Dio. Quindi possiamo vedere in questa mattina che se siamo giustificati, siamo in primo luogo giustificati non per mezzo della circoncisione, secondo luogo giustificati non per mezzo delle opere e terzo giustificati soltanto per la grazia di Dio. Primo punto. Giustificati non per mezzo della giustificazione, della circoncisione, versetti dal 9 al 12. In questi versetti l'Apostolo Paolo approfondisce il tema della circoncisione. Penso che tutti quanti sappiamo cos'è la circoncisione. Allora, possiamo dire che la circoncisione è l'asportazione chirurgica del prepuzio di un maschio, ovviamente praticate ancora da molte persone. Infatti ho letto la settimana scorsa una notizia che a Genova ha condannato a 8 anni e 4 mesi un nigeriano di 34 anni, ovviamente accusato di aver eseguito l'intervento di circoncisione che ha causato la morte di un neonato. Ovviamente questa mattina non entriamo in merito a questa questione perché è molto lunga da del martirio. La parola circoncidere significa letteralmente tagliare intorno. La circoncisione però era un requisito per tutti i discendenti di Abramo come segno del patto che Dio aveva stipulato con loro. Questo possiamo vedere in Genesi capitolo 17, versetto dal 9 al 14. Però Paolo, in questa lettera dei Romani, ha già parlato della circoncisione. Al capitolo 2, versetti dal 25 al 29, ha parlato ampiamente. Possiamo dire in poche parole che Paolo ha detto che la circoncisione però non aiuta né per la salvezza né per la santificazione. Infatti al versetto 29 del capitolo 2 dice che la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. In questi versetti però Paolo continua nel discorso della giustificazione parlando anche della beatitudine, come abbiamo letto ai versetti 7 e 8. Allora possiamo riflettere sul godimento della giustificazione disponendoci a una domanda molto precisa che lui fa al versetto 9, cioè: la beatitudine è soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? In effetti, ai tempi del Nuovo Testamento, anche prima, quasi tutti gli ebrei erano profondamente convinti che la circoncisione non solo fosse l'unico segno che le distingueva da tutti gli altri uomini come popolo di Dio, ma anche che fosse il mezzo per diventare graditi agli occhi di Dio. Infatti, molti ebrei credevano che la salvezza si basasse sulla loro ubbidienza a Dio nel farsi circoncidere e che perciò la loro sicurezza eterna si fondasse proprio in quel rito. Molti rabbini in quel tempo attestavano che la circoncisione liberava dalla pena eterna, cioè dall'inferno. Nel suo commentario sul libro di Mosè, il rabbino Menachem nel 1900 scrisse proprio queste parole: i nostri rabbini hanno detto che nessun uomo circonciso vedrà mai l'inferno. Un altro invece disse che la circoncisione salva dall'inferno. Ricordiamoci però che Paolo proveniva anche lui da un ambiente ebraico profondamente legalistico, essendo lui stesso circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, dice Filippesi 3:5. Tuttavia, lo Spirito Santo lo aveva rivelato e la conferenza di Gerusalemme lo avevano riconosciuto che né la circoncisione né qualsiasi altro rito o atto, per quanto fossero divinamente ordinati, potevano dare la salvezza. Questo possiamo leggere in Atti capitolo 15. Al versetto 10, Paolo, parlando di Abramo e della fede che gli fu messa in conto come giustizia, si chiede: in quale circostanza dunque, ecco il dunque, il sesto dunque, che gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Per rispondere a questa domanda dobbiamo andare al libro della Genesi. Al capitolo 15, versetto 6, Abramo fu dichiarato giusto da Dio prima della circoncisione. Infatti il testo dice che Abramo credette al Signore e gli contò questo come giustizia. Dio aveva stabilito il suo patto con Abramo concedendole la grazia molto prima che fosse circonciso. Quando Abramo fu circonciso aveva 99 anni, possiamo vedere in Genesi 17, 23 a 25. Perciò Abramo fu dichiarato giusto da Dio almeno 14 anni prima di essere circonciso. Quindi Abramo fu circonciso dopo essere stato considerato giusto affinché, dice l'Apostolo Paolo versetto 11 e 12, fosse padre di tutti gli circoncisi che credono, in modo che anche a loro fosse messa in conto la giustizia, e fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora circonciso. Quindi la circoncisione era il segno fisico, razziale, l'identità del popolo di Dio. La circoncisione era anche un simbolo del patto di Dio che caratterizzava in modo esclusivo i discendenti di Abramo come il suo popolo eletto. Paolo certamente, come abbiamo detto, non si opponeva alla circoncisione di un ebreo a condizione che fosse vista sotto questo aspetto, cioè un segno e un simbolo del patto di Dio. Infatti Paolo stesso circoncise personalmente Timoteo. Lui vuole che partisse con lui perché perciò lo prese e lo circonciso a causa dei giudei che erano in quel luogo, dice Atti 16, versetto 3. Paolo circoncise Timoteo affinché potesse avere migliori possibilità di testimoniare agli ebrei che abitavano vicino a casa sua e che lo conoscevano. Pensando a questo segno, mi veniva in mente la frase «amici per sempre» sulla pelle. Ai nostri giorni, molti giovani si fanno tatuare sul corpo qualche segno per essere accettati all'interno di un gruppo o appartenere a una banda o una compagnia. Altri invece si fanno dei tatuaggi per sigillare un patto di amicizia e fedeltà. Così scelgono di sigillare un patto tatuandosi qualcosa sul loro corpo. Capita spesso però che dopo qualche tempo si pentono di loro tatuaggio, come è successo anche a me. Perché le relazioni ovviamente non sono rimaste quando fanno questi patti di amicizia o appartenere a qualche gruppo. Però, se solo avessero dato ascolto al Signore, si sarebbero ovviamente risparmiati di rovinare il loro corpo. Infatti, i tatuaggi sono vietati dal Signore, ci dice in Levitico 19:28. Chiediamoci allora, anche noi abbiamo bisogno di un segno fisico del nostro corpo per annunciare la buona notizia di Dio? Abbiamo bisogno di qualche sigillo che possa distinguere che siamo parte del popolo di Dio? O qualche simbolo, come molti si identificano con questo simbolo? Assolutamente no, non abbiamo bisogno di queste cose, perché grazie all'opera compiuta di Cristo alla croce, noi siamo concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, ci dice Efesini 2,19. Con la morte, resurrezione e ascensione di Cristo, la promessa che Dio fece ad Abramo rimane, ma le circostanze sono cambiate. Noi che viviamo da questo patto della croce, vediamo le cose in modo differente perché viviamo nel giorno dei compimenti. Quindi, in virtù della nostra unione con Cristo, possiamo servire il Signore nello Spirito, perché i veri circoncisi, infatti siamo noi, dice l'Apostolo Paolo ai Filippesi capitolo 3, versetto 3, siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo senza confidarci nella carne. Quindi possiamo dire che la circoncisione è stato il segno dell'alleanza stipulata fra Dio e il suo popolo. Mai però l'alleanza fu stabilita sulla base della circoncisione. Dio infatti aveva sempre voluto prima di tutto togliere il peccato che era nel cuore dell'uomo. Infatti in Deuteronomio 10 dice: circoncidete dunque il vostro cuore e non indurite più il vostro cuore. Geremia capitolo 4 versetto 3 e 4 dice così: circoncidetevi per il Signore, circoncidete i vostri cuori affinché il mio furore non scoppi come un fuoco e non si infiammi al punto che nessuno possa spegnerlo a causa della malvagità delle vostre azioni. Quindi il messaggio di questa mattina è che per te, caro amico, cara amica, ragazzi, anche il tuo cuore ha bisogno della circoncisione del cuore, cioè di essere lavato e purificato dal sangue del Signore Gesù. Colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato per noi, per me, per te, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui, secondo Corinzi 5:21. Certamente, noi tutti oggi viviamo in una relazione pasticcia con Dio, Tuttavia, i vecchi segni fatti, cioè la circoncisione, insieme agli altri sacrifici di sangue e cerimonie sacrificali, sono stati sostituiti dall'opera di Cristo. Dobbiamo essere sempre grati al Signore perché per mezzo di Cristo siamo stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano di uomo, ma della circoncisione di Cristo. Noi che eravamo morti nei peccati e nella incirconcisione della carne, Dio ci ha vivificato con Lui, perdonandoci i nostri peccati. Colossesi 2, 11-13. Ringraziato sia sempre nostro Dio, perché non abbiamo bisogno della circoncisione della carne per essere giustificati. Se siamo giustificati, non lo siamo neanche per mezzo dell'opera, così come vogliamo vedere il secondo punto, giustificati non per mezzo delle opere. Versetti 13 al 15. Quindi, quando Abramo fu dichiarato giusto davanti a Dio, non era circonciso né possedeva la legge, mosaico ovviamente. Dio non aveva ancora richiesto la circoncisione, né aveva ancora rivelato la sua legge. Perciò, come dice il versetto 13, la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. La promessa fatta ad Abramo era inclusa nel patto che Dio fece con lui e annunciava al patriarca che la sua discendenza sarebbe stata erede del mondo. Vediamo in cosa consiste la promessa di Dio. Vediamo sempre al libro della Genesi. In primo luogo, la promessa riguardava un paese, Genesi capitolo 15, 18 al 21, un paese in cui Abramo avrebbe vissuto e i suoi discendenti avrebbero posseduto solo circa 5 secoli dopo, quando Giosuè condusse gli israeliti alla conquista di Canaan. Ricordiamoci che anche in Libro di Mosè, leggevo settimana scorsa, al capitolo 5, lui richiese un'altra volta la circoncisione perché si erano proprio dimenticato di questo segno, diciamo. In secondo luogo, la promessa concerneva anche un popolo che sarebbe stato così numeroso da non poter essere contato come le polvere della terra e le stelle del cielo. Genesi capitolo 13, versetto 16. Quindi Abramo sarebbe diventato padre di una moltitudine di nazioni, come abbiamo letto al versetto 17 del nostro testo. In terzo luogo, la promessa comportava una benedizione per tutto il mondo per mezzo dei discendenti di Abramo. Genesi capitolo 12, versetto 3. Quindi un paese, un popolo, una benedizione per tutto il mondo. In quarto luogo, la promessa sarebbe stata portata a compimento con la venuta di un Redentore, Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, dice Matteo 1.1, e mediante il quale tutto il mondo sarebbe stato benedetto con la benedizione derivante dalla salvezza. La promessa, in sostanza, fu l'annuncio del Vangelo ad Abramo. Infatti, in Galati capitolo 3, versetto 8, dice che l'Escrittura, provvedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. E Abramo credette a quell'Evangelo, anche quando Isacco, l'unico erede promesso, divinamente stava per essere offerto come sacrificio. Abramo ebbe veramente fiducia che in qualche modo Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto. Quindi la promessa di essere erede del mondo fu in base alla giustizia che le viene dalla fede. A questo punto possiamo confermare che la giustificazione non è mai avvenuta per mezzo della legge, per mezzo delle opere, proprio come non si è mai avuta per mezzo della circoncisione. Perché, dice l'Apostolo Paolo al versetto 14, se diventano eredi quelli che si fondano sulla legge, la fede è resa vana e la promessa annullata. Però lo scopo della legge era di rivelare i perfetti principi divini di giustizia e mostrare agli uomini la loro incapacità di esserne all'altezza con le proprie forze. Siamo certi che l'ubbidienza letterale alla legge non produce vita. La legge è dunque contraria alla promessa di Dio? Non di certo, dice l'Apostolo Paolo. Perché se fosse stata data una legge capace di produrre vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Cristo Gesù fossero dati ai credenti. Galati 3, versetto 21 e 22. Cari fratelli, sorelle, amici, la consapevolezza di questa incapacità dovrebbe portarci ai piedi del Signore Gesù, lodarlo, ringraziarlo e pregarlo. Così come Abramo fu giustificato perché credette nella promessa di Dio, proprio così, allo stesso modo, quando una persona crede nella promessa di salvezza di Dio, mediante la fede nel suo Figlio Gesù Cristo, quell'atto di fede gli viene riconosciuto in virtù alla giustizia di Cristo. Quindi, se gli uomini fossero capaci di osservare alla perfezione la legge di Dio, sarebbero davvero eredi di Dio, gli eredi di Dio. Ovviamente questo è impossibile, ma se fosse vero renderebbe la fede vana e la promessa di Dio annullata. In altri termini, predicare una promessa basandosi su una condizione impossibile significa annullare questa promessa. Se la promessa di Dio dovesse essere accolta solo per mezzo dell'ubbidienza ad una legge che né Abramo né i suoi figli poterono osservare, la fede verrebbe eliminata. Proprio per questo motivo che l'ubbidienza letterale alla lettera, l'eseguire pratiche religiose, non rende giustificato a nessuno, non salva nessuno, perché la legge produce ira, dice l'Apostolo Paolo al versetto 15. La legge non può salvare perché la legge produce ira. Più una persona tenta di essere giustificata, salvata, mediante l'osservanza della legge, più dimostra la sua incapacità di compierle a causa della sua peccaminosità. E ovviamente maggiore saranno il giudizio e l'ira che attirerà su di sé. Infatti, la legge di Dio non ci fu data per essere salvati per mezzo di essa, ma la legge fu data come un precettore, cioè un maestro, qualcosa che ci porta a Cristo. E possiamo attestare proprio questa verità con le parole della Confessione di Fede Battista del 1689, all'articolo 20, che dice così: il patto basato sulle opere è stato violato col peccato e reso incapace di dare vita. Piacque a Dio di promettere Cristo, la progenie della donna, come mezzo idoneo per chiamare gli eletti ad estare in essi fede e ravvedimento. Con questa promessa viene rivelato il nucleo centrale dell'Evangelo e la sua efficacia per la conversione e la salvezza di peccatori. Quindi tutti quelli che si basano sull'opera della legge, dirà l'Apostolo Paolo ai Galati, sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente. Perché? Perché il giusto vivrà per fede. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siamo tutti uno in Cristo, e se siamo di Cristo siamo dunque discendenti di Abramo, eredi secondo la promessa di Dio. Galati capitolo 3 del 24-29. Cari fratelli, sorelle, amici, ringraziamo sempre il Signore perché non abbiamo bisogno dei segni sui nostri corpi per essere giustificati. Non abbiamo bisogno di compiere delle opere prescritte dalla legge per essere giustificati, ma se siamo giustificati, lo siamo soltanto per la sola grazia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. E così vogliamo vedere l'ultimo punto, giustificati mediante soltanto per la grazia di Dio. Versetti 16-17. Il punto essenziale di questo passo è proprio il versetto 16, perché c'è qua l'altro dunque. Dunque, l'eredità è per fede affinché sia per grazia, in modo che la promessa sia sicura per tutta la discendenza. Dio considera la fede del credente come giustizia in modo che la salvezza sia per grazia. Se non fosse per la sovrana grazia di Dio, che ha provveduto a una via di salvezza, anche la fede di una persona non potrebbe salvarla, per quanta fede abbia, se non crede in Cristo non può salvarla. Ecco perché la fede non è semplicemente un altro tipo di opera umana, come alcuni hanno sostenuto nel corso dei secoli. Il potere della salvezza o giustificazione risiede quindi nella grazia di Dio, non nella fede dell'uomo. La fede di Abramo non era di per sé giustizia, ma gli fu messo in conto come giustizia basandosi su colui che nella sua grazia avrebbe provveduto a dare ai credenti quella giustizia che non avrebbero mai potuto raggiungere da soli. La grazia è la potenza divina che procura la giustificazione in modo che la promessa sia sicura per tutta la discendenza, inclusi noi. La liberazione dei nostri peccati è il risultato della fede in Cristo. È l'opera compiuta di Cristo sulla croce che salva, non l'osservanza di un rito esteriore, come dice Paolo in Efesini capitolo 2, versetto 8. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Che Paolo stia parlando in questi versetti della discendenza spirituale e non di quella fisica è reso chiaro dalla seconda parte del versetto 16, cioè quando dice non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quelli che discende dalla fede di Abramo. Egli è padre di noi tutti. Quindi la fede di Abramo fu una fede universale che si applica a tutta l'umanità e non solo agli ebrei, coloro che sono sotto la legge. Fu per quel motivo che Abramo diventò il padre di noi tutti, ossia di tutti coloro che confidano in Gesù Cristo. Giovanni Calvino dice che Dio non può essere propizio al genere umano senza un mediatore. Ovviamente che ai padri sotto la legge ha costantemente proposto Gesù Cristo onde fosse l'oggetto della loro fede. Abramo quindi fu allora il prototipo spirituale di ogni vero credente. Era un peccatore pagano, idolatra, empio, che non confidò nei propri sforzi, ma nella misericordiosa promessa di Dio. In modo che non ci fosse alcun dubbio su chi era il Dio di cui stava parlando, Paolo ne presenta due caratteristiche al versetto 17. Dice che Dio fa rivivere i morti e è Dio che chiama all'esistenza le cose che non sono. Primo, Dio fa rivivere i morti. Abramo infatti aveva sperimentato personalmente questa potenza di Dio. Fu mediante un miracolo che ebbe Isacco, il figlio della promessa, molto tempo dopo che Sara aveva superato gli anni in cui si partoriscono figli e dopo che Abramo era già svigorito per quanto riguardava la possibilità di diventare padre. Questo possiamo vedere in Ebrei 11, versetti 11-12. Secondo luogo, questo Dio chiama all'esistenza le cose che non sono. Qui Paolo si riferisce ovviamente al potere di Dio che si manifestò mediante la creazione, in cui i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Quindi, Egli è il solo vero Dio che chiama all'esistenza gli esseri umani, i luoghi, gli eventi, unicamente per la sua volontà divina e sovrana. Cari amici, la parola di Dio ha la potenza di creare e ricreare. Dio Signore ci chiama a credere in Lui, affinché possiamo rinascere per glorificare il suo nome. La nuova nascita non viene dall'alto, dice Giovanni 3,27. E se uno non è nato d'acqua ed spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Quindi, caro amico, se non hai sperimentato questa nuova nascita, Dio il Signore ti chiama a credere in Lui, perché chi crede in Lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, dice Giovanni 3,18. La nuova nascita quindi non è una conoscenza umana, preparazione culturale o conoscenza intellettuale delle Sacre Scritture. Non è una riforma o un miglioramento morale o religioso. Non è il battesimo in acqua. Non è un appartenere ad una chiesa. Non si ottiene con la circoncisione, né per mezzo delle opere, ma è un dono di Dio. È l'opera che viene da Dio uno e trino. Quindi solo per la grazia di Dio siamo giustificati per fede e abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Romani 5, versetto 1 e 2. Quindi in conclusione, vediamo quello che dice Agostino, un uomo di Dio, dal 300 dopo Cristo, parlando della circoncisione. Lui dice che la circoncisione del cuore indica la giustificazione. L'Apostolo Paolo dice di Cristo nostro Signore che è stato consegnato per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione. Circoncisione significa giustificazione. Che cosa significa circoncidersi? Ecco la risposta. Deporre l'attaccamento alla carne, staccarsi dal mondo, servire Dio e coltivare nel cuore la verità. Quindi, deponiamo le nostre vite nelle mani del Signore Gesù e stacchiamoci delle cose materiali e serviamo Dio un etrino con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente e con tutta l'anima nostra. Ricordiamoci inoltre che se siamo giustificati non lo siamo per mezzo della circoncisione, neppure per mezzo delle opere, ma siamo giustificati soltanto per la grazia di Dio, mediante la fede in Cristo soltanto, per la sola gloria di Dio.